Paco,
Carlito,
Lobo, Lupo,
Draculito y Frankenstein.
Perché da 2000, quindi 2023, 23 anni, perdonami, avevo un grado di più. Compagnia Tetelli si chiama Medem,
sì, esatto,
di Città di Castraio.
Sì.
E quindi, che cos'è e chi è Medem?
Medem,
vai,
tu
inizia.
Non sai che la sigla che abbiamo appena sentito in realtà è abbastanza rappresentativa di Medem.
Ah, ok, quindi lo pensavo che sei da caso, ma vedi che...
Vedi che il caso non esiste. No, perché una delle nostre produzioni, per farti capire quant'è variegato quello che proponiamo, è un quiz che si chiama Cartoni anni 80 Quiz Show. E per esempio Carletto, il principe dei mostri, che arriva in Italia su Italia 1 nel 1983, sì, sì, è uno degli argomenti del quiz. Si va dai cartoni animati, si va dal teatro di prosa, quello più serio oppure meno serio, dal teatro di strada, dal teatro ragazzi, teatro per bambini, bambini e famiglie, che ha anche tanta richiesta. Facciamo un po' quello che ci diverte e che di solito diverte il pubblico, diverte in maniera anche intelligente, portando sul palcoscenico quelli che siamo noi. Siamo nati nel 2000 come scia di un laboratorio teatrale, del laboratorio teatrale permanente dell'Associazione, okay, Ottobre, che a Città di Castello è stato avviato da Valeria Ciangottini. Venivano docenti, direttore didattico era Enzo Aronica da Roma, e poi venivano docenti, abbiamo avuto anche internazionali, e da lì sono usciti diversi professionisti. Oggi potrei citare Valentina Lodovini, per esempio, okay, che era nell'ultimo biennio, quello a cui ho partecipato io, ma potrei citarne altri, che oggi sono professionisti in tutta Italia.
Ti puoi chiedere, 20 anni sono tanti.
Sì.
Parliamo di una regione, questo non l'ho mai fatto spesso a molti, mm-hmm, perché non parliamo di una regione grande, parliamo di una regione piccola, no?
Eh beh, sì.
Come Umbria. E nella mia, anche io comincio ad essere anziano nel fare, mandava questa passione nel fare la radio, perché sono 7 anni quasi la faccio, quindi insomma comincio ad essere anche io un pochino datato, scherzo, battuta, perché, e scherzando, cioè, perché mi piace fare, quindi perché mi piace, si fanno le cose perché c'è passione. Ho scoperto tante realtà che molti non conoscono. Ti voglio chiedere, in una regione piccola come Umbria, mm-hmm, teatro è una cosa bella ma anche seria, perché se
certo,
si appassiona, ma ci vuole anche formazione, attenzione,
certo.
Ma andare avanti una tappa per 23 anni non è facile. Qual è il segreto?
Il segreto forse è cambiare, nel senso che non puoi pretendere di fare la stessa cosa uguale per 23 anni. Ti dicevo, la nostra nascita è molto legata a quello che era questo laboratorio,
sì,
teatrale,
sì,
questo laboratorio teatrale che però ha concluso la sua attività, quindi poi nel tempo i 5 fondatori uscivano da quel laboratorio. Io ho l'orgoglio di aver fondato questa realtà, e dopodiché ci siamo anche ibridati con persone che hanno formazioni teatrali differenti e che sono state accolte all'interno di questa realtà e che l'hanno portata avanti insieme a me negli anni. Abbiamo cambiato modo anche di pensare. Medem dall'anno scorso è diventata APS, Associazione di Promozione Sociale, quindi abbiamo anche cambiato forma giuridica. Bisogna cambiare per adattarsi al mondo che cambia. Nessuno avrebbe pensato che 3 anni fa ci sarebbe stato un lockdown,
assolutamente,
una,
sì,
pandemia,
infatti, assolutamente.
E anche in quel caso abbiamo cercato di adattarci. In quel caso, tra l'altro, una delle cose che hanno riscosso più apprezzamento degli ultimi anni è stato il progetto Favole al telefono, era la ricorrenza di Gianni Rodari. Ci siamo accorti che poteva essere fatta anche al telefono. E quindi in periodo di lockdown abbiamo messo a disposizione una quarantina, credo, di attori sparsi per tutto il territorio nazionale, azzerando le distanze geografiche, e abbiamo raccontato favole di Rodari e non di Rodari al telefono a un sacco di persone che ci hanno tenuto compagnia, e noi abbiamo tenuto compagnia a loro nel periodo del lockdown, il primo, quello,
sì,
che...
sì, più forte. E dai, poi perché hai io racconti e tu parliamo non istituzione, ma di una presentazione bella, forte, dai,
sì,
qua,
sì,
no? Non è vero. 20 anni di attività, spaziate, no? Quindi Baiae.
Sì.
Da dove siete partiti però? Cioè c'è stato un punto fermo e poi avete vagliato, no?
Assolutamente.
Da dove siete partiti?
Siamo partiti da uno lo spettacolo di debutto, quindi 2021, è stato Tre sull'altalena di Luigi Lunari, con cui tra l'altro eravamo in comunicazione, ci diede dei consigli, mi ricordo, uno degli autori contemporanei più rappresentati al mondo. Tre sull'altalena, quindi eravamo quattro in scena, e tre protagonisti più il personaggio misterioso che entra sotto finale, un testo che ci rappresentava anche al tempo. Da lì ci siamo accorti che c'era necessità comunque di fare anche teatro ragazzi, quindi subito il secondo spettacolo che abbiamo messo in cantiere, che ha debuttato, era uno spettacolo di favole per bambini, con cui abbiamo cominciato a coinvolgere anche altre persone. Dopodiché posso citare, tante ne abbiamo fatte, posso citare il ritorno alla collaborazione con Enzo Aronica, che ci ha accompagnato in diverse produzioni. Abbiamo lavorato su testi di Michael Frayn, Alarms in particolare, Il matrimonio perfetto di Robin Odon, e poi affiancati a questi ci sono stati percorsi paralleli e contemporanei diversi, che per esempio ci hanno portato a lavorare su testi di Achille Campanile, spettacolo che abbiamo portato in giro per diversi anni, e poi tanto teatro ragazzi anche autoprodotto, quindi scritto da soci della compagnia, scritto con canzoni originali scritte all'interno, musiche scritte all'interno, e proposto anche in festival nazionali in giro per l'Italia, oltre che nel nostro palcoscenico privilegiato, che è il Teatro degli Illuminati di Città di Castello, alla quale ci sentiamo orgogliosamente di essere legati. Sì, forse più noi ci sentiamo di Città di Castello di quanto Città di Castello sia orgogliosa di avere noi, però questo è un dettaglio.
Quanti siete complessivamente?
Attualmente siamo una ventina di soci, quelli che collaborano attivamente, più altri che ci seguono sostenendo le attività.
20 è un numero basso, non è poco.
No, non è poco, poi ovviamente qualcuno è più
vabbè,
partecipe.
Chiaro, è più assiduo.
Andiamo molto per progetti, cioè ci sono attualmente, ti dico, c'è uno spettacolo di teatro ragazzi che so che stanno provando, debutterà
domani,
a febbraio, il 26, e non so cos'è, perché per esempio quel progetto è un progetto che non seguo io. Lavoriamo parallelamente a più progetti. Bene. In contemporanea.
Ok, andiamo un po' in musica, poi
sì,
ritorniamo a Paddy Manem. So una volta di Axbitti, un po' datata la canzone, ha detto 10 anni fa, però Axbitti insomma è ancora un cantante insomma che si può ascoltare, quindi Axbitti con Su una volta, e poi torniamo con Manem e Mauro a fra poco.
C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano. C'era una volta, o forse erano due, c'era una mucca, un asinello e un bue, c'era una notte con una sola stella, però era grande, luminosa e bella, e se ci va magari andiamo al mare, così nell'acqua potremo sguazzare e poi nuotare e fare il morto a galla, controlleremo se la luna è ancora gialla. Sì, però peccato che dovrà finire.
Il tempo va ragazzi, passano le ore, il tempo vola veramente e passano, e torniamo indietro web con Mauro della Tammele, teatrale di Città di Castello, con Siamo a Futta indietro web, con la fine di cassetta. Allora Mauro, vedevo i tuoi appunti bei, che io confesso bei e pieni, e grazie, e vedevo questo lavoro anche che fate nelle scuole, dimmi se sbaglio, dove avete iniziato anche dei laboratori.
Sì.
Quindi è importante anche, no, dimmi se sbaglio, portare il teatro, che probabilmente ragazzi oggi non tutti lo conoscono, nelle scuole.
Sì, diciamo che l'attività di MEDEM, che è un po' più di una compagnia teatrale, va dalla produzione di spettacoli teatrali, produzione e distribuzione, alla formazione intesa come formazione per noi, per crescere, perché non si finisce mai di imparare, e quindi magari coinvolgendo docenti di livello, ma anche alla formazione per i ragazzi. Abbiamo due laboratori di fatto con cui collaboriamo, uno al Teatro Astra di San Giustino per adulti,
okay,
e questo è un laboratorio proprio teatrale, uno per ragazzi presso Take 5 a Città di Castello, ragazzi e bambini, ma Spesso ci capita di collaborare con le scuole, scuole veramente di ogni ordine e grado. Attualmente abbiamo collaborazioni con scuole elementari, scuole medie, scuole superiori soprattutto, in cui curiamo dei laboratori teatrali. Mi piace anche citare il fatto che personalmente sto seguendo un laboratorio ad Assisi per docenti, docenti che vogliono apprendere delle tecniche di teatro per poi spenderle durante le ore di lezione, perché non è ovvio che il teatro, le tecniche del palcoscenico, poi vengono utilizzate, certo, da tutti nella vita e specialmente dai docenti. Assolutamente.
Com'è questo insegnare ai docenti, no? Perché se prendi docenti, sono come docenti, no? In casse, no? Che danno compiti, che invece possono anche, no?
Penso che per i docenti sia difficile, in questo caso no, sono molto in gamba questi di Assisi, però è spesso difficile lasciarsi andare, togliersi la maschera, sì, da docente e passare dall'altra parte. Se poi ci riescono, in realtà hanno la loro energia, perché prima di essere docenti sono esseri umani, insomma.
Una persona, assolutamente.
E avere questa valvola di sfogo, queste ore in cui possono anche rilassarsi, anche appunto togliersi la maschera e giocare. Giocare con cose che magari poi la mattina dopo sfruttano in classe e arricchiscono anche le loro lezioni.
Mi hai detto giocare, no? Mi viene la domanda, come definisti tu il teatro? Perché ormai l'ho fatta tante volte da tante persone e mi hanno detto, molto anche siamo che tu mi hai detto adesso, si toglie una maschera, no? Si va sul palco davanti al pubblico e si deve comunque fare qualcosa e quindi si serve la maschera. Definisti così oppure aggiungesti di più?
Allora, potrei citare Shakespeare che diceva che il mondo è un palcoscenico e tutti gli uomini e le donne sono attori. Beh, se siamo attori, allora secondo me dovremmo capire come recitare. Più conosciamo le tecniche, dovremmo semplicemente renderci conto di esserlo e di essere su un palcoscenico. Lo siamo tutti, dal fruttivendolo all'insegnante, appunto. L'insegnante forse lo è un po' di più, avendo un ruolo educativo, ruolo.
Sì, sì.
E quindi una maschera. E sì, definire il teatro. Sempre quando comincio un laboratorio da docente, la prima cosa che dico è che la mia è una ricerca. Ed è una ricerca proprio nella definizione di teatro. È cambiata molto per me il concetto di teatro negli anni. Un tempo dicevo che era un giocare con una materia prima che siamo noi stessi.
Sì.
Sicuramente il teatro è gioco. È gioco, è conoscere i propri strumenti. Un chitarrista, Alex Britti, conosce la sua chitarra.
Sì.
Un attore conosce se stesso, il proprio corpo, la propria voce, il proprio modo di reagire a quello che gli accade intorno, sul palco ma anche fuori dal palco. Qualcun altro diceva: datemi una maschera e potrò essere me stesso. E lo siamo tutti, tutti quanti siamo in questa situazione. Quindi penso che sia importante conoscere le tecniche utilizzabili e utilizzate in palcoscenico, perché poi in realtà le utilizziamo anche nella vita.
Eh sì, di tutti i giorni.
Eh sì.
Mi dice appunto, scuole e ragazzi, curiosità mia, più uomini o più donne?
Più uomini o più donne? Allora,
perché di solito si rego io, forse da sbaglio mio, a una figura maschile, invece le donne.
In realtà, per esperienza, proprio in questi anni, spesso ci sono più donne a livello di numero, però i pochi uomini che ci sono più determinati e vanno più avanti in questo percorso. Però ecco, un dato statistico che potrebbe,
sì,
qualcun altro potrebbe dire esattamente l'inverso.
Infatti. Ne avete fatti tanti di eventi, no? Mi hai detto da 2000, da 2000 adesso, insomma, uno che ti è rimasto impresso.
Eh beh, potrei continuare a citare Favole al telefono, perché è qualcosa che ci ha...
Anche perché in un periodo particolare,
sì,
no?
Sì, forse perché proprio in quel periodo. Forse lo stesso progetto proposto senza pandemia,
sì,
avrebbe avuto un valore
lo stesso valore,
minore,
ma forse un pochino
sì,
più basso.
Premettendo che non siamo stati noi a volere la pandemia.
Assolutamente.
Per dar valore al nostro progetto.
Nessuno. No, perché guardi, mi sbaglio il telefono, è diventato l'unico strumento
per uscire dalle pareti
domestiche. No.
Altra cosa che è nata nel lockdown e che ci sta dando particolari soddisfazioni è un concorso, si chiama Voci dal Corridoio, e lo cito anche perché stasera saremo
un nome meraviglioso,
saremo in qualche modo a Padova, ma di questo ti dico tra poco.
Sì.
Durante il lockdown ci siamo resi conto che la gente aveva bisogno di raccontarsi. Tanta gente ci ha detto: ma sai che c'è, ho cominciato a scrivere, scrivo cose, scrivo il diario. E allora ci siamo detti, ma perché non diamo spazio a chi vuole scrivere? E allora è nato, quest'anno ha avuto la sua terza edizione, il concorso Voci del Corridoio, che è un concorso per autori di monologhi teatrali.
Bello.
Gli autori in tutta Italia ci hanno mandato le loro proposte. Voci del Corridoio è un tema abbastanza ampio, perché può essere appunto in quel periodo le voci che sentivi dal corridoio di casa tua, quello sentivi. Oggi può essere su un tema di reclusione, per esempio persone in carcere, ma anche persone recluse senza bisogno di pareti, ce ne sono tante, di solitudini. E allora ci arrivano a ogni edizione da tutta Italia questi monologhi, noi li selezioniamo con una giuria di addetti ai lavori, ne scegliamo da 3 a 6 che poi vengono assegnati a degli attori, a delle attrici che li portano in scena. La giuria seleziona semplicemente i finalisti che accedono alla serata finale pari merito. Il pubblico presente alla serata finale, dopo aver visto questi monologhi eseguiti sul palco, quindi interpretati, okay, possono essere anche molto diversi da come da pensati, l'autore vota e abbiamo il vincitore. E sono arrivati in 3 edizioni tanti monologhi da tutta Italia e non solo, ne abbiamo anche avuti dall'estero. Abbiamo letto tanto materiale umano interessante, qualcuno di questi arrivato sul palco ha poi avuto una vita propria.
Beh, no.
Stasera, dicevo, uno dei ragazzi, tra l'altro dei ragazzi del laboratorio di San Giustino, a cui nell'ultima edizione, la terza edizione, è stato assegnato un monologo, lo ha portato sul palco, non è arrivato tra i 3 monologhi finalisti, ma il pubblico lo ha visto, l'autrice ha visto quel suo monologo interpretato, un monologo anche importante per le tematiche trattate. L'autrice stessa ha saputo che c'era quest'altro concorso a Padova, ha contattato l'interprete e stasera questo ragazzo del laboratorio sarà sul palcoscenico del Teatro di Padova per rappresentare questo monologo.
Come si chiama il ragazzo?
Andrea Bucci.
Andrea,
gli facciamo un grande in bocca al lupo, credo che adesso sia in treno verso Padova.
Sì. Prima di mettere questi monologhi, qual è il sentimento, quando avete iniziato a studiare, qual è, a osservare, qual è il sentimento più diffuso?
Beh, la prima edizione è stata molto legata al lockdown, quindi per esempio c'erano anche monologhi che ci sono arrivati scritti da persone magari meno formate accademicamente come scrittori, ma che magari avevano perso, quindi lo scrivere ha avuto anche qualcosa di terapeutico,
assolutamente, che aiuta comunque,
esatto,
tanto.
Abbiamo avuto in finale per la prima edizione monologhi che parlavano proprio del cortei di mare e tutto quello che abbiamo vissuto. Dopo 3 edizioni ci siamo svincolati, gli autori si sono liberati di questa cosa ormai, speriamo
passata.
Passata, e sono andati, ma sì, su tematiche anche le più svariate. Ultimamente si va verso sempre di più verso una varietà. L'anno scorso c'era tra l'altro un bel monologo di una ragazza reclusa in casa perché fuori dalla porta di casa c'era uno yak e quindi aveva questo senso di reclusione perché aveva questo mostro fuori dalla porta di casa che non voleva farla uscire. Evidente simbologia di qualcos'altro, psicologico. Quest'anno c'era un bellissimo monologo, adesso dico che è bello questo, non per dire che è altro,
assolutamente. Assolutamente.
Di una badante, si chiama Il mio lavoro, anche questo andrà avanti con piedi propri diventando uno spettacolo. Giovanna Guariniello debutterà a breve sempre al Teatro Astra e prossimamente anche al Teatro degli Illuminati di Città di Castello con una raccolta di 3 monologhi che lei ha portato per la finale di Voci del Corridoio. E il monologo che aveva quest'anno è il monologo di una badante che identifica il suo lavoro con le persone anziane che va ad accudire, e il monologo parla proprio del fatto che la persona che lei ha seguito per tutta la sua evoluzione nel tratto finale della propria vita non c'è più e lei parallelamente non ha più quello che era il suo lavoro. Vabbè, non dico come finisce il monologo perché
la scrittura poi sì, ha veramente un effetto terapeutico che ti permette non solamente di rifiutare, ma anche in generale di tirare fuori quello che sia dentro, che poi spesso si ha paura di dire, però, e poi con la scrittura invece sia
è più semplice per qualcuno, poi bisogna avere anche la
assolutamente
capacità
di farlo, assolutamente.
Sì.
Allora, andiamo con la musica. Se hai qualche canzone, Mauro, anche grata a vostra età, dimmi che la metto, quindi qualche canzone, pensaci.
Adesso ci penso.
Bravissimo. Andiamo una canzone di qualche anno fa, Ramon T dei Fools Garden, e poi torniamo con parità con il nostro Mauro. Sì, sì, ma fa poco. Come sei questo? Sì.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around. And all that I can see, and all that I can see, it's just a yellow lemon tree.
Eccoci qua ragazzi, questo è un po' di un parecchio dentro il tempo, però è sempre bello sentire canzoni che non hanno mai così se fine, no? Allora, nel guardare la vostra attività, una cosa mi ha colpito, questo chiedo anche te un info. Quanti teatri ha in Bay Umbria? Perché questo.
Tanti.
Ne parlo con una compagna, una realtà, non mi ricordo, che veniva da un piccolo teatro qua presente in Umbria, adesso non mi ricordo se verso zona Ovieto, insomma, quella zona era comunque. E una considerazione che feci come perché Umbria ha tanti teatri, anche piccoli, che probabilmente non so quanta gente conosce.
Eh sì.
Ed è un peccato.
Ce ne sono tanti, più grandi, più piccoli, ognuno potrebbe vivere, certo ci vuole qualcuno che gli dà un'anima.
Assolutamente.
Ce ne sono tanti storici, ce ne sono tanti anche di recente costruzione. Il Teatro Astra di San Giustino, che cito di nuovo, è un teatro privato, tra l'altro, della cooperativa sangiustinese, col quale collaboriamo praticamente costantemente, ed è un teatro, ripeto, privato, nuovo, ha aperto le sue porte nel 2017, periodo purtroppo non proprio brillante per quello che c'è stato dopo, che però adesso sta ripartendo, anzi domani comincia la stagione per bambini, la Domenica dei Bambini, in cui saremo presenti subito domenica prossima con un altro spettacolo, anche questo su Gianni Rodari, Il Gioco dei Quattro Cantoni. Si fa in cinque? Si chiedeva il buon Gianni Rodari. E ecco, vanno animati, ma ci sono, è anche vero che poi anche in Umbria ci sono un sacco di realtà che fanno
assolutamente.
A diversi livelli. È logico che il teatro ha questa dicotomia mai chiarita. Ci sono compagnie amatoriali,
infatti,
che sono tali, e molte ne ha falcidiate
il Covid,
il lockdown. Ci sono compagnie di professionisti, ci sono compagnie anche di alto livello, oltre allo Stabile dell'Umbria. Ci sono poi compagnie che si trovano un po' in mezzo. Ecco, Medem ha sempre avuto questa caratteristica di stare in mezzo. E di essere
in mezzo, poi prende tutto.
Sì, esatto, di avere le porte aperte, essere inclusiva, diremmo oggi. Tra i soci di Medem ci sono persone che vedono il teatro come qualcosa da fare oltre al lavoro, da fare come cosa piacevole, e lo fanno però a livello, nel senso con un livello qualitativo delle proposte elevato, ma non è giusto neanche che lo dica io. Ci sono altre persone che invece hanno fatto di questo e fanno di questo il loro lavoro, e quindi magari poi oltre che Medem collaborano anche con la realtà, perché sennò non sarebbe un lavoro remunerativo. Però ecco, questa è la posizione di Medem nel contesto.
Qui vedevo qualche spettacolo che ho fatto, e Abici di Batta è legata a Cichista Battagli?
Sì, esatto. Anche questa è una storia conosciuta da pochi. Noi da tantissimo tempo, dal 2014, facciamo quasi annualmente produzioni legate al Giorno della Memoria.
Sì, infatti, passato da poco. Questo è il 27 gennaio.
Sì, esatto.
No?
La bici di Bartali è una storia che abbiamo scoperto. La bicicletta di Bartali si chiama Il libro di Simone Dini Gandini, che racconta l'opera di Bartali non tanto come campione sportivo, ma come giusto tra le genti, perché Gino Bartali portava documenti falsi fatti stampare ad Assisi al vescovo di Firenze per salvare ebrei, sì, non solo, fornendo appunto questi documenti falsi. È stato riconosciuto che ha salvato 800 persone con questa sua attività. Una storia che andrebbe raccontata. Lui diceva: ci sono medaglie che si attaccano al petto e medaglie che si attaccano all'anima, e forse è stato più campione, per quanto sia stato anche un campione, sì, sì, sulla pista come ciclista, di qua forse vale di più. E poi però lui diceva: il bene si fa ma non si dice, quindi lui non ha mai raccontato questa storia, che è venuta fuori postuma. Il libricino da cui parte lo spettacolo è veramente scritto bene, e così da anni raccontiamo anche questa storia insieme ad altre.
Sì, si vedeva anche in il teatro di Arezzo, quindi anche in Toscana.
Sì, 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 collaboriamo con una scuola ad Arezzo, una scuola paritaria, la scuola Maria Consolatrice, con cui da quest'anno cominciamo a proporre anche spettacoli al teatro Virginian. Lì c'è una stagione per bambini che è già cominciata. E abbiamo già cominciato a portare i nostri spettacoli e Il gioco dei quattro cantoni si fa in cinque arriverà anche lì. Abbiamo citato il giorno della memoria, sì. Permettimi di ricordare anche,
vabbè, assolutamente,
visto che arriva il 10 di febbraio, il giorno del ricordo.
Bravissimo, davvero.
Quindi memoria da una parte, ricordo dall'altro. Abbiamo sempre detto che memoria e ricordo per noi sono sinonimi, cioè ho letto polemiche su internet. Evitiamo di mettere le bandierine quando sì. un uomo si scaglia contro un altro uomo al di là della casacca che porta sì, sulle sì. spalle, è sempre sbagliato. E quindi negli anni abbiamo sempre fatto produzioni anche per questa occasione del giorno del ricordo, collaborando anche ad esempio con Angela Ambrosini, poetessa e scrittrice, che ci ha fornito dei suoi testi per raccontare queste vicende, anche legate al fatto che il padre era istriano e quindi ha vissuto proprio l'esodo dalla penisola istriana.
In questi 20 anni di teatro, no?
Sì.
Mauro, cosa hai imparato? Da me e da me.
Tanto.
Perché dice, non si nasce mai imparati e si continua a chiedere se impara ogni sì. giorno, no? Insomma, 20 anni sono tanti, quindi ormai ti faccio da me e da me che cosa... O che cosa ne hai cavato, Mauro, nella sua chiesi, nel suo percorso?
Ho imparato, posso dire di aver imparato cose legate al palcoscenico, magari anche coi tanti corsi di formazione che abbiamo proposto, ma io sono ingegnere e posso dire di aver imparato anche nella gestione del... imparato, non si finisce mai di imparare pure lì. Nella gestione del gruppo non è sempre semplice gestire no. una realtà, anche multiforme come MEDEM. C'è sempre da imparare, poi il mondo cambia, quindi impari una cosa non è detto che sia vera il giorno dopo. Altra attività di MEDEM che ci ha insegnato a fare squadra è quella legata al management, cioè in Umbria dal 2000 sono arrivate una marea di produzioni cinematografiche e televisive con le quali ci siamo sempre raffrontati. Che voglio dire, ho imparato, questo sì, i primi anni che se mandavo il curriculum mio per partecipare alle riprese di Don Matteo, sì. di Pinocchio, di tutto quello che veniva girato giù a Papigno, a Terni, o al Centro Multimediale, o a Città della Pieve con Carabinieri, sono state tante le produzioni, questo curriculum finiva nel mucchio dei curricula.
Dimenticatoi.
In realtà la strategia che abbiamo utilizzato è dire: non sono un attore e ti mando il mio curriculum, sono MEDEM, ho un database di 100 attori e 100 attrici da cui tu puoi pescare, e questo ci ha portato a collaborare spesso con la Lux Vide, che ha girato tanto e sta girando tanto in Umbria, ma anche con altre realtà cinetelevisive. Adesso è in onda, che Dio ci aiuti,
dopo ho provato
la, arriverà
la meravigliosa attrice
Elena Sofia Ricci, sì. arriveranno le riprese di Don Matteo, la prossima serie, e quindi normalmente quando queste produzioni arrivano in Umbria abbiamo il privilegio di essere contattati, perché ci mandano quello che gli serve, la lista della spesa, e siamo in grado di metterli in contatto con attori e attrici umbre.
Mi sembra che uno fa la spesa per far bene, per avere bene quello che deve compare, certo. per avere bene la lista. Quindi, ne quesi tu dico sicurezza e sapere che MEDEM ha delle qualità, e non dire che è una dei tanti, no? Cioè ha identità e sapersi conoscere,
sì,
o sbaglio?
Sapersi far conoscere non è sempre semplice, specialmente in un mondo come quello di oggi, in cui le realtà sono tante, la comunicazione è roboante,
sì,
c'è un'inflazione di comunicazione. Speriamo di fornire prodotti buoni, nel senso, continuando il paragone con la lista della spesa, se poi... la collaborazione è durata negli anni, la Lux Vide o i loro addetti quando ci chiamano sanno che dall'altra parte possono avere un carnet ampio e di persone di cui poi si possono fidare nel tempo. Questo va anche detto che dipende dal fatto che collaboriamo con tante persone, magari non soci MEDEM, che però in Umbria ci sono tanti professionisti, attori e attrici che sanno fare il loro lavoro, che sono disponibili alla collaborazione. MEDEM su questo è sempre stata aperta al massimo della collaborazione con le persone, attori e attrici, registi e con altre realtà con cui giornalmente collaboriamo.
Allora, ho preparato un po' la sigla di Dio ci aiuti, ma ovviamente anche Don Matteo, perché anche Don Matteo ha una sigla meravigliosa, mettiamo anche quella.
Tra l'altro ho scoperto che chi canta la sigla di Che Dio ci aiuti e anche alcune canzoni di Don Matteo sono umbri.
Ah, lo sapevo.
Sì, 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 è cantata in inglese, uno pensa sì, sì. Chissà da dove l'hanno presa, invece no, è una ragazza di Perugia.
Bene, questo lo sapevo, quindi come umbria ovviamente scopre essere sempre una terra ricca di persone valide, di tante cose belle. Negozio antiquariato, scusate, di Nicolò Fabi. Andiamo un po' anche qui, perché alla fine anche, no, anche il teatro è un posto dove si scopre tante cose antiche dai popò e poi sul palco, certo. Beh, e
certo.
Quindi
delle perle,
bravissimo. Andiamo a fare un negozio antiquariato e poi mettiamo le due serie, dicevamo Don Matteo e Chi Dio ci aiuti, che appunto diceva Mauro prossimamente. Chi Dio ci aiuti fa poco e Don Matteo prossimamente dobbiamo ritornare in onda sul grande schermo. A fa poco. Qua ragazzi, siamo sottofondo 1924 Nicolò Fabi, altra bella canzone qualche anno fa, ma Nicolò Fabi, insomma, penso che come cantautore non si può dire assolutamente niente. Peraltro una mia amica Laura sarebbe pienamente d'accordo con me. Allora, torniamo con Mauro, ma se, Mauro e quindi Melm, è un sogno nel cassetto?
Un sogno nel cassetto.
Una cosa che non hai fatto in questi 23 anni e che vorresti fare?
Guarda, in realtà sto scoprendo che ho un cassetto abbastanza pieno.
Ah, buono.
E ogni tanto magari esce un bando e dico, che potremmo fare? Ogni tanto tiro fuori qualcosa. Ah, questo si applica. E così tiriamo fuori ogni tanto delle cose nel cassetto. Ma nel frattempo continuiamo a metterle le cose nel cassetto, che è semplicemente un
e qui
batter.
E qui va.
Sì, sì, sì.
La metà ti metto gli spettacoli. Uno te ne è rimasto veramente nel cuore, perché per difficoltà e poi è stato un successo enorme, proprio perché è stato un lavoro insieme fin da subito speciale.
In realtà potrei citarne veramente tanti, perché poi ogni spettacolo, su questo ci penso spesso e ritengo di essere fortunato, ogni spettacolo ti lascia qualcosa e non credo che tra le varie cose che abbiamo fatto in questi 23 anni ci sia qualcosa che dici ma tornassi indietro, questo no. In realtà tutte le produzioni, tutte le repliche anche, hanno avuto qualcosa, come dicevamo prima, da lasciare come insegnamento, o qualcosa sì da raccontare. Penso per esempio, adesso mi viene in mente questo, ma uno spettacolo per il Festival delle Nazioni a Città di Castello, fatto quando la nazione ospite era l'Ungheria. Avevamo fatto una marea di proposte che poi non, per un motivo o per l'altro non, sembravano non funzionare. Alla fine ci trovammo a lavorare sui Ragazzi della Via Pal in un'estate in cui abbiamo lavorato, ma lavorato veramente tanto, per scrivere il testo, per portarlo in scena. È stato qualcosa che ha invaso una piazza portando le avventure di Nemeček e il resto della compagnia, con un testo particolare che ha avuto una sola replica site specific, cioè pensata proprio per quello spazio. Ed è stato un lavoro, ecco, adesso mi viene da citare quello, ma non per escludere
altro. No, assolutamente. Invece a chi vorrebbe iniziare un'avventura teatrale, no? Tu sei anche appunto in metodo, appunto, docente, non parlo di aga, parlo di persone che si ascolta adesso, può avere 20 anni, 30
sì,
anni,
sì, sì.
Dice, domani mi butto anch'io su, provo anch'io a diventare un attore. Che consigli dai? Tu dico perché io da qualche mese sto facendo teatro di improvvisazione. Uh-huh. E quindi ho scoperto che buttarsi, tra virgolette, buttarsi senza un copione e poi è qualcosa di meraviglioso.
Eh sì.
E non l'avevo mai fatto, quindi io direi lanciarsi. Tu che consiglio daresti?
Allora, innanzitutto mi sento di dire che la cosa che la gente deve sapere è che è possibile. Cioè non ci vogliono, non si deve nascere imparati, come sì. Dicevi tu poco fa. Dopodiché mi sento di dire, e nel 2023 forse questo mi sento di dirlo ancora di più, che è più divertente quanto più ci si investe,
okay.
E ci si investe con serietà. È un lavoro, quello dell'attore, è qualcosa che va fatto seriamente, con rispetto anche delle persone che ti troverai davanti, che comunque hanno scelto di passare quella serata seduti, seduti o in piedi,
sì, sì,
davanti a te, anziché nelle altre mille più alternative che potevano avere. Quindi il pubblico va rispettato sempre, mai sottovalutato nessun impegno teatrale, perché è qualcosa che può essere significativo se noi lo crediamo, e quindi di dare sempre il massimo in ogni singolo appuntamento.
Di investire, perché ci vuole, come molto spesso mi sento dire, sì, è importante, sì, ma ci vuole anche serietà, sì, impegno, e va bene il termine formazione o esagerato?
Formazione no, serve, cavolo, bisogna apprendere delle tecniche, bisogna anche mettersi alla prova facendo, e quindi scoprire chi si è messi alla prova. Non dobbiamo pensare che fare teatro è fare lo, con tutto il rispetto, lo youtuber, sì, sì, con gli amici che mi guardano. Fare teatro è qualcosa anche di faticoso. Io forse ho una deformazione professionale legata appunto ad altri ambiti, però continuo a pensare che il rispetto, il rispetto anche degli orari, dell'appuntamento, se le prove sono alle tre cominciano le prove, che vuol dire che se ti devi cambiare ti cambi prima, è una rigorosità forse legata a un mondo anche andato, che però credo continui a valere. Perché poi il rispetto per gli altri diventa anche un rispetto per se stessi, che non fa mai male.
Quando parli di un lavoro antico, il Covid ha portato, insomma, quello che il periodo del Covid, ha portato a un nuovo amore verso il teatro, perché tanto dicevi anche rispettare degli orari, rispettare, sì, rispettare dei contesti, sì, no, sì, voglio dire, delle abitudini.
Oggi il Covid, secondo me, ha portato, oggi, l'avventura, sì, pandemia ci ha portato, per esempio, a ritenere più normale il dire, avevo preso un impegno, però non posso. Perché in effetti abbiamo passato periodi in cui avevo messo positivo, che devo fare?
C'ho
la febbre, c'ho 37...
Sì, sì, deve stare.
L'attraversare questa avventura ci ha portato, questo lo stiamo rilevando, al dare valore al fatto invece di essere in presenza, cioè stare in una sala davanti a degli attori che sono lì e sono fisicamente lì, che hanno scelto di stare lì come io ho scelto di stare seduto in platea, è qualcosa che forse anche inconsciamente stiamo rivalorizzando. Cioè il pubblico, quando i teatri sono stati riaperti, è tornato, e non era scontato,
no,
che tornasse.
Assolutamente.
Al cinema ci è tornato di meno,
sì,
forse perché abbiamo un sacco di piattaforme. Il teatro è qualcosa di diverso, e la forza del teatro è proprio l'essere nella stessa stanza, pubblico e performer, a vivere la stessa situazione, che è lì e ora, cioè
sì,
è irripetibile,
sì, sì, qui e ora,
sì,
al
esatto
momento. E questo è importante. Allora, mi dicevi di Dio ci aiuti, sia di Dio ci aiuti di un matto, ne sentiamo una.
Vai.
Che è quella, sia che Dio ci aiuti 7, perché ci sarà la settima edizione.
Quella
con,
attualmente in onda.
Che con appunto possibilmente è la sua felice che ha sai posto a realtà suora giovane, che poi è
un'attrice.
Infatti. Quindi sentiamo questa sigla e poi torniamo e poi sentiamo quella anche di un Matteo.
Every smile we can share leads to him. What you crave slips away. If you look, you find it.
Grazie Mauro, perché insomma parliamo di due attori mitici, no? Tennessee e la Sofrizzi, due meravigliose serie.
Questa in particolare è la musica di Pino Donaggio, l'originale di Don Matteo.
Sì.
In particolare, Che Dio ci aiuti 7, ce lo guardiamo, gli addetti ai lavori, perché oltre ai
infatti,
personaggi di spicco, oltre
ai
principali, per i ruoli, quelli secondari, magari personaggi di puntata, c'è un sacco di gente umbra.
Sì,
e di facce che magari poi ritroviamo sul palco con Medem o con altre compagnie. E quindi è sempre un piacere quando poi...
Assolutamente, poi parliamo due seriamente, insomma, che ormai hanno fatto la storia per chi guarda. Eventi vicini,
eventi prossimi. E allora, abbiamo già parlato della stagione del Teatro di San Giustino, la stagione per bambini che comincia domani, ma domani comincia anche la stagione di Teatro Ragazzi di Città di Castello, quindi ecco, in partenza un sacco di stagioni per bambini, in cui Medem mette le proprie pedine. A San Giustino porteremo Il gioco dei quattro cantoni si fa in cinque, che poi andrà anche ad Arezzo e a Modena, e avrà altre date. Invece a Città di Castello debutta questo nuovo spettacolo, Aiuto Matilde, di Irene Bistarelli. La Domenica Teatro è il nome della stagione. Che altro posso citare? Stasera, In bocca al lupo, Andrea Bucci sul palco di Padova.
Ma hai detto ragazzi e bambini, no?
Sì.
Non è che mi sono scordato, faccio adesso a voi.
Vai.
Dov'è la differenza nel insegnare a un bambino il teatro e insegnare a un ragazzo? Perché abbiamo due menti, no? Sì, età diverse, completamente menti diversi.
Noi abbiamo la fortuna di avere corsi nelle scuole, ovviamente, per la scuola dell'infanzia, che ovviamente non puoi citare Strehler.
No, penso
e
no.
Passiamo poi alla scuola elementare, dove facciamo anche diversi tipi di lavoro, ma già dalla prima alla quinta elementare è un mondo completamente diverso, lo sanno bene gli insegnanti, e quindi la tecnica, il modo di trasmettere è diverso. Poi si passa alle medie, altro mondo critico anche se vogliamo,
sì.
E coi ragazzi delle superiori comincia ad essere un lavoro quasi da adulto, nel senso, quando mi trovo personalmente a lavorare coi ragazzi delle superiori, il rapporto è con degli attori, con delle persone che devono finire sul palco a fare uno spettacolo, non una recita,
sì.
E quindi si devono comportare come attori. E lì è anche piacevole sperimentare, e una regia fatta per un gruppo teatrale scolastico delle superiori ti permette anche di sperimentare delle cose che poi magari riutilizzi in spettacoli veri e propri che vanno in tournée.
Contatti, Mauro? Chi volesse scrivere?
Chi volesse sentirci, scoprirci e vedere nel dettaglio le prossime attività, ci può trovare sul sito www.medem.it. Oppure cercare la nostra pagina Facebook, Medem, Associazione Culturale Compagnia Teatrale. Anzi, mettete il vostro like. L'hai messo il like?
No, lo metto.
Lo metto,
assolutamente.
Questi sono i nostri canali principali. E poi da lì potete avere i nostri contatti.
Corsi trasmetto, voi li fate?
Sì.
Da lunedì a sabato pomeriggio, come si organizzate per chi volesse?
Allora, corsi di teatro extra scuole, il corso mio, quello che tengo, che dirigo io a San Giustino per il Teatro Astra, il lunedì dalle 21 alle 24, quindi 3 ore settimanali.
Cavolo.
Più workshop,
sì, sì.
Organizzati su argomenti specifici. Quello per ragazzi, mandateci un messaggio che ve lo facciamo sapere, è comunque pomeridiano dalle 18, credo, ma non seguendolo io in prima persona, adesso mi sfuggono gli orari.
Quindi insomma scrivete, perché è tanta canna a fuoco. Io spesso nel salutare, insomma, chi mi apporta in realtà e chi ne parla e chi insomma che ne presenta, ti faccio una domanda finale.
Vai.
Se dovessi indicare con una frase, una parola, un aggettivo, non teatro, e dico anche Medem, cosa ha presentato per Mauro e Medem, e che cosa è il teatro, come racchiudessi tutto quanto?
Questa è una domanda epocale. Potrei dirti che il teatro è un luogo dove si gioca a fare sul serio.
Mi piace, dove si gioca a fare sul serio.
Bello, eh? Bello. Non è mia, ovviamente.
No, però mi piace, si gioca a fare sul serio. E Medem, in questo
Medem,
giocare a fare sul serio?
Forse è un'associazione... Oddio, che gioca a fare sul serio sembra, o forse che gioca sul serio, che
ok,
gioca sul serio,
okay, meglio, mi piace anche a me, mi piace anche a me. Mauro, ti dico grazie perché è stato bello.
Ti ringrazio io, spero che il titolo della trasmissione non sia di cattivo auspicio.
Assolutamente,
non siamo alla frutta,
no. Diciamo che sabato, se arrivo a fine settimana è uno stanco, ma per fortuna quando quasi viene poi sabato
ne comincia un'altra,
bravissimo, si prende un po' di energia.
Grazie.
Ti aspettiamo, e lo dico in diretta così insomma lo dici anche ai tuoi compagni di viaggio, con anche altri altre persone che fanno parte di questa,
assolutamente app. Volentieri.
E vi aso, poi faccio entrare per altre realtà che dovrebbero essere arrivate, perché c'è, cioè, il secondo tempo dalle 4 alle 5 con una canzone di qualche anno fa. Adesso fa un po' inizia Sanremo, quindi gli do un po' indietro a tempo. Umberto Tozzi e Raffe, chi non ha sentito Gente di mai, penso che tutti l'hanno sentita.
Gente.
E come dice, diciamo adesso, insomma, cose tra virgolette antiche, e anche a musica, sentiva qualche volta. Fa bene all'orecchio e fa bene anche al cuore. Mauro, ti aspetto, in bocca al lupo e grazie ancora.
Viva il lupo.
Gente di mai, Umberto Ceraffe, e poi ci vediamo con i prossimi, fa poco, con i prossimi realtà. A fa poco.
A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli che aspettano.
I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way.
Ce l'abbiamo fatta, ci è stata un po' di preparazione, ma ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti, si è riempita, è bella la stanza. Allora, seconda parte, no? Come ne parlo, così da un giocatore sono entrati a T6, no, 50, vabbè, sono stati cambio. Due realtà sono un ritorno, perché erano state una realtà musicale, una realtà di passeggiate e non, e poi Paolo ci rappresenta meglio, e quindi un bentornato e un grazie a chi appunto è ritornato qua oggi da me, e quindi un bentrovato a Paolo. Ciao Paolo.
Ciao.
Fiaba Perugia Pedale, ho detto bene?
Fiaba Perugia Pedale, una APS.
APS, yeah. Infatti mi mancavano. Dopo ricordiamo subito che cos'è, e poi un bentrovato a Francesco. Ciao Fra.
Ciao.
Con chi sei venuto? È già stata la terza volta,
Francesco, ma
il presenta hai tu, vai.
Tutta la band, i The Burning Riot, The Clash Tribute Band.
Quindi ci sono chitarre, tutto pronto.
Sì,
no?
Siamo in versione acustica e siamo qui, posso spiegare per un motivo, perché il 7 febbraio, cioè martedì, sarebbe l'International Clash Day.
Che cos'è?
Che è un evento internazionale organizzato, creato, inventato da una radio americana e che è diventato internazionale anche in Cina, dove tante radio nel 7 febbraio, martedì, trasmettono, fanno delle trasmissioni dedicate ai Clash con un tema ogni anno. Quest'anno è quello di Conosci i tuoi diritti, No Your Right, che riprende da un titolo di una canzone che dopo la manderemo. E noi oggi non siamo qui perché non si celebra mai nel fine settimana, però tutta la preparazione praticamente è diventata una Clash International Clash Week, perché ci sono tantissime trasmissioni durante tutta la settimana. Allora noi introduciamo, presentiamo, spiegheremo come celebrare questa giornata.
Perfetto. E abbiamo anche chi, come l'altra volta, è vero, Michi ci fa, no, diciamo, video e foto, ma abbiamo come addetta,
ci abbiamo Jessica come addetta alle riprese. Oppure c'è anche Silvia, sua sorella, che durante i live ci fa sempre.
Perfetto,
i video.
Perfetto, anche appassionato, sì, aiuta Jessica. Allora, prima di tornare con voi, parto da Paolo, ma che cos'è Fiaba? Mi ha detto l'altra volta a me, quindi un po' mi ricordo per fortuna, però quando siamo prima intervista qua a Radiofonica, quindi nessuno mi conosce. Che cos'è Fiaba Perugia Pedale APS?
Va bene, intanto saluto tutti, mi fa molto piacere anche essere con...
Non ti ho detto, è una sorpresa,
con
non ti ho detto.
Col gruppo Clash, vabbè, questa nota personale è uno dei miei gruppi musicali preferiti.
Bene, molto
quindi,
bene.
Quindi, l'ho fatto apposta, sarà un caso.
Ma, allora, Fiaba Perugia Pedale APS, allora, Fiaba è Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, che è una federazione ovviamente nazionale. Noi siamo l'associazione con sede a Perugia, APS ovviamente è Associazione di Promozione Sociale. Quindi è un'associazione di volontariato, non è una società agonistica, e ci occupiamo di promuovere in particolare l'uso della bicicletta, ma in generale la mobilità sostenibile, e, diciamo, ad ampio raggio, quindi sia nel quotidiano e sia anche nel tempo libero. Ecco, la bicicletta noi la consideriamo, viene sempre più considerata, anche in particolare anche in seguito del lockdown, ma noi ci piace considerarla proprio un mezzo di trasporto, non solamente un mezzo di svago, come spesso viene confinato. E anche in una città come Perugia, che non ha una storia per tante ragioni, poi secondo me non totalmente vera, ecco. Anche perché qui siamo per esempio a Ponte San Giovanni. Ponte San Giovanni è un quartierone, è una cittadina in pratica, ed è completamente pianeggiante, ad esempio, no? E tanta parte del territorio perugino è così. Pensiamo anche all'altro lato della città, per esempio Castel del Piano, e comunque insomma anche nella parte più storica della città, dove ovviamente ci sono pendenze e dislivelli. Ma negli ultimi anni, insomma, con lo sviluppo degli bike, anche l'uso della bici è, insomma, perlomeno queste difficoltà si possono assolutamente superare.
Con i bike che intendi?
Bicicletta pedalata assistita.
Okay.
Ok. Quelle che comunemente vengono intese anche come bici elettrica, ma in realtà si chiama a pedalata assistita, nel senso che comunque pedali, non è che va da sola, ecco. Quindi c'è una pedalata che viene col motore e la batteria, anzi col motore, la batteria carica il motore, diciamo agevola e rende meno difficoltosa la pedalata, per cui è possibile superare dei dislivelli, e anche per persone poco abituate o non so, persone più anziane, sì, sì, è più semplice percorrere appunto alcuni tipi di dislivelli.
È una passione più sempre diffusa, perché vedo tante persone ormai in giro con le bike.
Allora, diciamo che Perugia, io per esempio vivo nei pressi del centro, mi ha dei filosofi, uso la bici anche per lavoro e ovviamente utilizzo la pedalata assistita. Poi nel tempo libero, se voglio andare a fare un giro, una passeggiata, un'escursione, uso una bici muscolare. Però ecco, diciamo, la pedalata assistita è un'ottima soluzione, e la bicicletta a pedalata assistita a Perugia, secondo me, secondo noi, sarebbe una grandissima alternativa all'uso dell'auto, diciamo diminuendo diversi problemi che aggravano anche una città piccola come Perugia, che sono il traffico, lo sperimentiamo tutti, no? La congestione, zone, l'inquinamento, insomma tante problematiche legate a così al ecco, diciamo legate all'organizzazione della vita in generale, ma che poi ricadono anche sulla salute e il benessere di tutti.
Dopo ritorniamo. Franci, invece ricordiamo, perché cioè, mi hai detto l'altra volta, ma fa conto se è la prima volta che siete venuti qua, no? E ci sentono e ci dicono, ma chi sono i
Burning Riot?
Vai, gli spiegalo, vai di nuovo.
Intanto ripresento ancora i membri. Michele, che è il batterista.
E poi già fa doppietta, perché
è venuto... Sì, perché lui ci è venuto anche con i Tabo Trip.
E quindi fa doppietta.
E ci tornerò anch'io con la più avanti. Allora,
tanto ti inseguono tutti quindi...
Poi abbiamo Nicolò.
Ciao Nicolò,
ben
trovato.
Ciao, grazie.
Bernardo
alla chitarra.
Lo schitti, quindi non mi sbaglio stavolta. Sì, sì.
E David al basso.
Ciao Davide, che scusate, ho cantato un po' più giù, ma c'è.
Io sono il cantante e siamo qui, come ripeto, per introdurre questa celebrazione che noi abbiamo festeggiato nel 2020 con un concerto.
Quindi due anni fa.
A Little Prince, sì, prima della pandemia. Dopo la pandemia non abbiamo avuto più modo di celebrarlo, no? Tra le cose e un'altra. E nel 2020 abbiamo proprio celebrato, era un venerdì, quindi era proprio il giorno di celebrazione, abbiamo fatto un concerto, la tematica di quell'anno era i cambiamenti climatici.
Le tematiche anche...
attuali, le canzoni, e questo è il bello dei Clash.
E poi fa una bicicletta, no?
Perché le canzoni loro sono sempre attualissime, questa è una cosa che si stanno rendendo conto tutti, i testi di Joe sono molto molto attuali, qui si parla di diritti, è un tema caldissimo, no? I diritti umani
in questi giorni poi
appunto. Quindi non c'è una canzone di Clash che non sia
legata a un tema sociale,
esatto, è sempre attualissimo. E quindi quest'anno abbiamo i diritti, è stato nel 2020 sono stati i cambiamenti climatici, poi ogni anno sarà, però non è l'unico tema, vengono affrontati tantissimi argomenti in queste giornate, perché l'influenza che ha avuto questo gruppo sulla musica e sui musicisti è stata enorme, lo riconoscono tutti, moltissimi musicisti. musicisti odierni.
Per voi come gruppo che significa questa giornata? No? Perché adesso di fuori che giornata, no? Descrivo questa giornata per te, per Michele, per Mendando, per, sì, per Davide, qui la me la faccio a tutti, vuoi rispondere a, sì, Francesco, che dentro, che ha pensato questa giornata, che significato ha?
Allora, io intanto posso rispondere, dopo se c'è qualcuno che vuole dare anche un'altra risposta oltre alla mia, è giusto, no? Perché, allora, per me questa giornata è una giornata rappresentativa, cioè è un pochino la sintesi di tutto quello che del messaggio che di questo gruppo, e secondo me è stata una cosa molto bella trovare una data dove poter celebrare questo gruppo che ha avuto appunto questa enorme influenza e dove affronta tante tematiche, come ripeto, molto attuali, molto importanti. Quindi è una giornata secondo me proprio da celebrare, proprio da pensare, bisogna pensare in questa giornata, ecco, pensare.
Ragazzi, chi vuole intervenire? Mendanico, Davide, Michele.
Io direi che è una bella ricorrenza, nel senso, magari può spingere le persone a interrogarsi un attimo su quali possono essere le tematiche dei Clash, ad ascoltarli e anche a vedere che effettivamente sono più che attuali, nonostante siano passati decenni.
Quanti anni?
Magari,
10 anni?
Quello è un gruppo che è a cavallo tra gli anni 70 e 80,
più, diciamo,
quindi
scusa, sì,
40 anni.
Quanti anni, scusa?
Nonostante siano passati decenni dall'uscita delle canzoni, sono sempre tematiche attuali, molto politicamente impegnate.
Sì. Poi su Dammi Pat, comunque veramente attuali e importanti. Michi, tu?
No, niente, finora hanno detto tutto loro, quindi...
Bernardo, Davide?
Vai.
Va bene, sono stati bravi.
È questa, nel senso che il pensiero, sviluppare il pensiero critico, ecco, bisogna ritrovare, è una giornata che dovrebbe stimolare a ritrovare questa voglia di pensare in modo critico che manca da tantissimo tempo.
E la musica su questo aiuta tanto.
E la musica è un veicolo molto importante questo,
assolutamente.
Sì.
Intrometto su...
Vai.
No, non è un'intromissione.
Praticamente siamo due generazioni, perché io più o meno credo il doppio dei loro anni, però
credo.
Io ascolto... Beh, vabbè, di alcuni, sì, forse
vabbè,
sì.
Non parliamo di età.
Però insomma io ascoltavo i Clash quando avevo forse la loro età e ecco, e loro suonano i Clash a distanza di,
appunto,
ecco.
Quindi ricordo, però, conferma questa,
sì,
cosa qui,
sì, che... Ricordo tra l'altro io che vengo da Bologna, quando vennero a Bologna nell'80 io non riuscii a ottenere il permesso per andare a vedere il concerto, che ero piccolino, sì, avevo 14 anni.
Il concerto è rimasto storico.
Che ricordo hai tu di questo gruppo?
No, io è un ricordo vivo perché continuo ad ascoltarli,
che...
Sì, sì. Insomma, è uno dei miei ascolti più frequenti, ecco, uno dei miei gruppi di riferimento.
Poi parlavi prima di attuali.
Anche Joe Strummer come cantante singolo, insomma, continuato a seguire.
Ha fatto delle cose molto molto interessanti.
Ha parlato di musica.
No, ma ha fatto bene, mi piace questo. Ma dicevo anche a Brigitte, poi è un tema attuale, no? Perché
certo.
Sul traffico un'altra volta si sente dire parla di aumentare. No, penso ai Aires che con la bicicletta fanno, no? Per lavoro.
Allora, la bici è un tema attuale, e, diciamo in generale. Ci piacerebbe a noi come associazione che fosse ancora più
attuale.
Nel senso che, allora, partiamo, diciamo, da considerazioni generali che diciamo, riguardano la complessità e l'Italia o anche l'Europa e una situazione specifica che riguarda la nostra città. Allora, in generale, diciamo, paesi europei, ma anche diverse città italiane, si stanno sempre più organizzando i propri spazi, parliamo di strade,
sì,
fondamentalmente, per favorire l'uso della bicicletta. E favorire l'uso della bicicletta vuol dire sostanzialmente renderlo sicuro, rendere le persone sicure mentre ci vanno. Persone di tutte le età,
sì, sì,
partiamo dai bambini,
sì,
fino agli adulti e alle persone anziane. E, si parla, per esempio, è venuto fuori anche ultimamente il tema delle città 30,
sì,
no? Dove città 30 indica proprio la riduzione della velocità di chi va, delle auto sostanzialmente, e una riorganizzazione dello spazio, perché non vuol dire solo mettere un cartello con il limite di velocità, ma vuol dire dare più spazio a chi si sposta in altro modo, a piedi anche,
sì,
non solo in bicicletta o con i mezzi pubblici. Ecco. Quindi l'uso della bici diciamo, dovrebbe essere, a nostro avviso, sempre più favorito, perché, ripeto, i benefici sono sia per i singoli,
sì, sì,
ma anche per la collettività. In più non dimentichiamo che anche, diciamo, chi poi è costretto a utilizzare l'auto per lavoro o per necessità di spostamento, se più persone andassero in bicicletta e non usassero l'auto, avrebbero vantaggi loro stessi. No?
Assolutamente.
Quindi è diciamo un mezzo che dovrebbe essere sempre più spinto, soprattutto, ripeto, in situazioni favorevoli, ecco. Qui siamo, ripeto, a Ponte San Giovanni. Tra l'altro Ponte San Giovanni è sede di una sperimentazione, di un progetto che speriamo veda la luce, verrà alla luce presto, dovrebbe venire presto alla luce, è stato approvato, dovrebbero partire i lavori, il progetto Pinqua del Comune di Perugia, e in questo progetto sono previsti proprio anche interventi che dovrebbero favorire diciamo chi si sposta a piedi o in bicicletta.
Speriamo che insomma abbia successo. Allora, una canzone, parliamo di biciclette, ma mettere una canzone, sentiamo, poi mi dici se te la ricordi. Poi volete suonare?
Ci abbiamo tre pezzi, se vuoi.
Noi iniziamo su uno, ti va, che quando torniamo. Prima un altro pezzo e poi dopo. Dopo la canzone, quando ritorniamo,
okay.
Iniziate con uno, va bene? Intanto questa dura un pochino, ok?
Perfetto.
Parli di biciclette. Tanti anni fa qualcuno ha detto bacini e sotto questo sole.
È bello pedalare.
E allora sentiamo, a dopo.
No, sono depresso, sto giù sui bici, sono un altro.
Non dovete rubare biciclette, non è che sento una canzone romana di biciclette, no, non le biciclette bisogna rubare, no. Però quando le biciclette, ovviamente questa canzone di parecchi anni fa.
Maria Ricordo.
Con Bazzini
e Paolo Belli.
È arrivata un'altra persona Fiaba Perugia Pedala, te parlo come ti presentare, vai.
Allora, ma ci ha raggiunto Michele.
Ciao Michi, ben trovato, ben arrivato.
Ciao a tutti.
Ti ho dato una serie un po' alta, ma almeno così.
Ma a me io sono basso almeno.
Michele è un componente del direttivo dell'associazione, gran pedalatore anche lui, non solo appunto nelle passeggiate, ma uno che usa la bici come mezzo di trasporto, come dicevamo prima. E dopo magari parliamo anche di alcune iniziative, chiamiamole collaterali, rispetto a FIAB, o comunque di cui FIAB fa parte, ma che non riguardano solo la bicicletta.
Eh sì, assolutamente. Ragazzi, volete farci scatenavi con una canzone così?
Sì, cominciamo un po' indietro nel tempo. L'altra volta abbiamo fatto pezzi un pochino più punk proprio pure. Stavolta facciamo un paio di reggae intanto.
Come volete voi.
Una canzone, secondo me, una delle più belle in assoluto come rock reggae. White Man in Hammersmith Palais.
Vai. Paolo dice, ok, va bene.
One, two, three, four. To see man for the first time from Jamaica, Dillinger and Leroy's man, Terry Wilson, cool operator, Ken Bull, UK pop reggae with backing band sound system. If they got to say there's been in black here, how they listen about the one fucked up all night. We anchored for the ride, changing from the bell now to the trouble. On that day I could no roots or rebel. On that day I could no roots rock rebel.
Distribution.
gay, they won't notice anyway. They're all busy and fighting for a good play and on the islands. The new crew are not concerned with what that is to be learned. They got bad on it. Ah, you think it's funny? Turning rebellion into money. All over, people chanting the ball. Hello. If Adolf Hitler flew in today, they'd send a limousine anywhere. And the old night, dark brownie wolf, who looks so sick in the sun. And the white man in the palais, too slow, looking for fun. Please, mister, just leave me alone. Only looking for fun. Looking, looking, looking. Fun.
Oh. A penso anche a pausi, eh? 92 minuti.
92 minuti di applausi,
ragazzi, complimenti. Quanta energia, no? Per questo è bello.
Beh, bello tosto, eh? Un punk reggae, diciamo.
Paolo, mentre ascoltavi, che
molto bravi, complimenti.
Grazie,
grazie.
Tanta energia. Il nome di questo pezzo,
da White Man. Tra parentesi, in Hammersmith Palais, se okay. Vuoi spiego anche un pochino com'è nato.
Vai.
Brevemente, praticamente Joe Strummer si era trovato in questo Hammersmith Palais, un locale dove c'erano, dove probabilmente era l'unico uomo bianco, lui dice, ma parla proprio di questa falsa protesta di tante persone che cantano la protesta, poi in realtà vanno solo a divertirsi e basta. E lui c'ha sempre questa, anche questo discorso che le persone di colore sono più arrabbiate rispetto a quelle bianche, vorrebbe che tutti i ragazzi, i giovani bianchi e neri siano uniti nella protesta che già aveva cantato in White Riot.
Infatti pensando a quello che succede oggi in alcune no, è una canzone anche questa attuale.
Anche questa attuale, perché dopo un periodo di lungo riflusso o reflusso, forse sta tornando qualcosa di. I giovani cominciano a credere in qualcosa da cambiare.
Sì.
Con molto anche più pragmatismo, senza tante utopie.
Infatti. Poi torniamo a voi. Ma dice Paolo, Michele fa parte del consiglio direttivo e è un grande pedalatore di biciclette, non solo. Quindi. Ma che faccio a lui, ho fatto anche a te. Che cos'è la bicicletta per Michele?
Allora, intanto è un mezzo di trasporto, perché
facciamo questa importante precisazione.
Mezzo di trasporto, per me mezzo di trasporto principale, praticamente unico, perché mi muovo in città ormai sono quasi 9 anni con la mia e-bike, poi anche un mezzo di divertimento, perché il fine settimana o quando c'è tempo, anche in vacanza magari, non c'è niente di meglio che fare una bella pedalata nei nostri bellissimi luoghi.
Sotto la neve, ragazzi, è faticoso.
Come?
Sotto la neve ci vuole.
Sotto la neve io ero uno dei pochi che camminava a Perugia. tutte le macchine, tutti bloccati. Bloccati,
ma forse
eravate
apocalisse.
E noi in bici, cioè, che riuscivamo a camminare. È un grande mezzo di libertà.
È libertà, no? Questa parola che forse spesso non viene utilizzata la bicicletta, perché. No, si può utilizzare sempre quando no?
Assolutamente sì, è tutto sommato economica,
sì.
Alla portata di tutti. Purtroppo, diciamo, c'è una limitazione nella facilità d'uso per via soprattutto del traffico, della situazione delle strade delle nostre città, che noi cerchiamo di migliorare con la nostra azione quotidiana. Non è facile, soprattutto in realtà come questa perugina, che più che il discorso delle salite, l'orografia, sconta il fatto che non c'è una certa abitudine, no? Ad andare in bicicletta, infatti. Per cui anche gli altri utenti della strada non sono abituati a avere a che fare con i ciclisti e tutta una serie di problemi che poi si
ma lei guarda tutti e due, è un problema, poi cioè, chi guarda solamente il centro, cioè se faccio, se guardiamo a Catania, no, nel centro sud, è un problema che guarda più centro oppure un po'
centro città intendo?
Centro come proprio, quindi Umbria, centro come
centro Italia,
centro Italia intendo, sì. Oppure rispetto al nord, oppure è un po' ma solo di Umbria, diciamo.
Ma allora, ci sono alcune regioni in cui, o città meglio, più che regioni, in cui da tempo ci si è accorti appunto che la bicicletta è parte della soluzione del problema, no? Si accennava prima al tema dei cambiamenti climatici e la bicicletta è una delle soluzioni. Pragmaticamente, quindi a noi piace sottolineare come non dovrebbe essere considerata qualcosa di eroico, no? Nemmeno a Perugia, ma dovrebbe essere considerata una cosa normale, anzi da spingere, da incentivare, perché appunto risolverebbe tanti problemi che adesso attanaglia la città. Quindi Perugia sicuramente è una città dove le politiche a favore della bicicletta sono poche. C'è stato qualche tentativo, ho accennato prima al progetto Pinqua, che speriamo
vada
la luce, sì, è approvato, quindi speriamo che appunto gli interventi partano presto. Sono stati fatti anche altri tentativi, ma spesso ancora si sconta un po' un ritardo anche culturale, anche negli amministratori, che al di là della buona volontà, però magari pensano ancora che l'intervento sia fare magari una pista ciclabile dove non dà troppo fastidio, magari per favorire chi va in bici il fine settimana, senza pensare invece a quello che abbiamo sia io e Michele, senza darci suggerimenti, sottolineato, ovvero che la bici è appunto un mezzo di trasporto, quindi necessita di necessita di infrastrutture, no? Che non devono essere per forza appunto le piste ciclabili separate, possono essere anche interventi, il codice della strada ne prevede tanti, soprattutto a seguito del lockdown,
sì.
Alcuni anche abbastanza economici. No? E, in più, ripeto, ritornando alla tua domanda precedente,
sì.
No, sulla bicicletta, adesso anche in un momento di crisi energetica, di aumento dei costi dei carburanti, no, uno dovrebbe farsi anche due conti in tasca.
Costa parecchio adesso.
L'energia costa parecchio, il carburante costa parecchio e la bicicletta per molti, perché non diciamo che per tutti, ma per molti sì. Proviamo a pensare sulla Perugia, ad esempio, a eliminare le seconde macchine. No, sarebbe già un dimezzamento del traffico. E molte volte ci si sposta, cioè quando uno va per strada vede che le macchine sono piene di una persona, cioè il conducente. E ovviamente questo crea problemi, insomma, no? Appunto sia di congestione, rallentamento dei tempi, tutte le cose che appunto sperimentiamo quotidianamente.
Quanto una buona bicicletta, quindi dico, no, quanto può costare?
Parliamo di bici a pedata assistita,
sì, allora, anche con bici normale,
allora pedata assistita, diciamo, per una città come Perugia qui c'entra in base anche l'orografia,
in base anche
alla città,
in base anche alla città, in base anche alla città,
diciamo almeno 1.500-2.000 ci vogliono, per averla proprio che ti dà molta flessibilità nell'utilizzo e dove ci puoi andare veramente dappertutto. Quelle tradizionali anche molto meno, perché dopo lì conta molto anche la gamba,
sì.
E quindi cioè, non è la qualità della bicicletta che ti
mentre
fa
su quei altri sì, la qualità è importante.
Ovviamente stiamo parlando di bici non per uso sportivo, cioè non la bici da corsa, stiamo parlando da bici che
non mai diciamo, non mai
sì, consideriamo però per in questi 2000 euro ipotizziamo, dopo non ci sono costi di bollo, non ci sono costi di carburante,
la manutenzione
c'è,
molto
c'è
più
una manutenzione
semplice.
Più ridotta, quindi insomma alla fine tutto sommato. Ripeto, poi si calcola, no, che gli spostamenti medi nelle città siano attorno ai 3 e 5 km, quindi sono distanze percorribili.
Sì.
E comunque, per esempio, dal centro
a qua,
alla fine, sono ovviamente in discesa si fa presto,
e poi ma
in salita alla fine sono una decina di minuti con una buona bici pedalata.
Quindi manco
sistema.
Un tempo...
Cioè, non sono tempi...
Qua manca, non ci si può mettere da qua superstrano.
Personalmente, per esempio, anche quando sto a Perugia e mi devo muovere verso i quartieri più lontani come San Sisto, Ferro di Cavallo, ma lo stesso Ponte San Giovanni, spesso uso la bici, anzi, quasi sempre uso la bici.
Ne ho un'altra canzone, mettiamo, vediamo poi se voi... e a Icono 7, guarda un film con Sylvester Stallone.
Forse già l'hai messa l'altra volta?
Non mi ricordo, forse no, però te la senti, vediamo se.
Da piccolo era uno dei miei eroi.
Forse hai capito, no? Poi il film. La metto, poi vediamo se.
Over the top, brava. L'abbiamo messo, sì.
Vai, torniamo poi con. Se volete suonare, intanto metto poi. Fate come volete voi, intanto metto.
Tanto la canzone.
Vai. Ci hanno nominato Over the Top, forse ho messa la tota, però i senti hanno
fatto. Sì, ricordo benissimo.
Anche io sono fissato un po' con questa storia con i film suoi.
Io da piccolo era quando ero.
Per i nasi, questo è una buona energia, insomma.
Sì, sì, poi,
ma adesso tocca a voi, vai, Franci.
Sì, allora adesso presentiamo un altro rock reggae, quello è The Guns of Brixton. Vai. È un pezzo scritto dal bassista Paul Simenon. È diventato uno dei pezzi più famosi e caratteristici dei Clash.
Vai.
E noi lo facciamo.
Vai, scatenatevi.
Grandi,
anzi, Questo è il pezzo, come il titolo di questo pezzo?
The Guns of Bristol, le pistole di Bristol. Praticamente il bassista Paul Simonon è cresciuto a Bristol, è quello che ha anche cantato la canzone. E come succede anche nei concerti di Glass, si sono scambiati lo strumento Bernardo e David. Perché praticamente che succedeva? Il cantante Joe Strummer, che suona la chitarra ritmica, e Paul suonava il basso, però Paul non riusciva a cantare suonando il basso, allora si scambiavano live gli strumenti, la registrazione, ognuno suona uno strumento su.
E tornando a voi, da quando siamo visti l'ultima volta, eventi, come è andato, come sta andando, parliamo di attività.
Allora sì, abbiamo fatto un concerto all'Aquila, dove tanti ragazzi sono venuti proprio appositamente perché erano appassionati dei Clash, giovanissimi, siamo scambiati i numeri, chissà se poi torneremo in un'altra occasione in un altro posto. Poi ci avremo un concerto il 24 di febbraio al New Tister a Santa Maria degli Angeli, dove già abbiamo fatto un'apparizione e abbiamo fatto quattro pezzi dopo un concerto, dopo il concerto di Tambo Trip. Lui già stava dietro la batteria e siamo andati là e abbiamo fatto un gran casino, è molto naturale, la gente sotto ballato, cantato, appogato, ha fatto...
Ma già ho fatto l'altra volta, ma ve la rifaccio. Da quanto state come gruppo insieme, ricordatemi, voi qua quattro, voi
allora quattro. Noi quattro dal 2022. Perfetto. Il gruppo esiste dal 2018, dove gli elementi che sono rimasti, perfetto, sempre siamo io e Michele.
Siamo cinque, siamo... grazie.
So che Berno non conta, però...
Noi cinque. Berno infatti non conta niente, quindi
comunque qua ci sei venuto oggi, Bernardo, quindi tranquillo. No, faccio Bernardo, no, scherzo, no, a tutti.
Sì,
ma insomma un anno e qualche mese, ma ci avete questo benedetto strumento nel cassetto, ci avete pensato, fa un anno ci piacerebbe andare a suonare, finita la frase, vai.
Fra un anno?
Fa 5 mesi, dai.
A San Siro,
settimana prossima, vai, vai.
A San Siro,
un anno per andare, anche, scusa, settimana prossima, vai.
Sisto.
A San Siro, anche domani, forse.
Alcuni,
Alcuni si può fare, poi già
Misterio, però non esiste più, l'hanno buttato giù.
Fra un anno che ci fossero più locali che facciano suonare, ecco, questo sì.
Bravo, questo sarebbe importante, questo sarebbe importante.
Non è che non vale niente, vale due lui.
Ma lui siamo in sei.
No, questo è importante.
Io spero che tra un anno ci...
C'è ragione, ieri un articolo su internet diceva che trasformare dei locali chiusi di Perugia in posti dove gruppi musicali si possono esibire.
Adesso c'è anche la legge anti-rave,
sì.
Sì.
Cose del genere non si possono
fare. Ma peccato, perché sarebbe bello fare sentire, no? Fare concerti e musica dal vivo, no? Ritornare a cavalcare questa.
Guarda che si sta muovendo, speriamo, qualcosa, ancora la cosa si sta muovendo qualcosa, soprattutto i giovani, piace il rock e piace anche il rock, quello oltre che quello moderno, anche quello vecchio.
Però dipende da che giovani, perché se parli dai 22 ai 30 anni ci sta pure, però sento solamente più giovani.
Fatelo di quanta gente, anche quelle ragazzette che stavano sotto, erano
giovani,
non c'avevano 20 anni, no. Quelle due bionde, per esempio.
Molto contente, insomma, di sentirli suonare, i Tambo Trip.
No, anche noi, sì, anche noi. Tutti.
Non vedevo niente, ero sul palco, non vedevo.
Vabbè, lui è giovane.
Non ti chiedo quanti anni hai.
Lui è giovane.
Io ho 24.
Non ti avevo fatto, perché tu ho chiesto se potevo farmi affare.
Sì, ma c'erano tanti più giovani di lui a vedere i Tambo Trip e poi noi che ballavamo sotto, conoscevano tutte a memoria le canzoni.
Io ce l'ho 26 più di lui.
Io sono 4 e 1, quindi anche sono un po' più di lui. Quindi... Comunque, a San Siro non sapeva mai suonare, no? Dite, a San Siro dal vivo.
Direi di no.
A San Siro dal vivo è un bel punto di arrivo.
Ma butto, dai, se porta fortuna poi.
Però io mi accontento anche lo stereo del Perugia.
Anche il Curi. Però di non rifare.
O Curi o San Siro, se venite qua poi festeggiamo.
L'inaugurazione.
L'inaugurazione di Planet Riot.
E tutti in bicicletta allo stadio.
Anche lo stadio del Cannano.
Salutiamo la società del Cannano. No, poi teniamo voi.
Sì, sì.
Parlando di iniziative invece, no? Dicevi prima durante la musica di qualche iniziativa legata a Fiaba Perugia, no? Pedale.
Allora, come iniziative, allora, perché FIAB, appunto, dicevamo all'inizio, oltre a occuparci della mobilità quotidiana, poi organizziamo anche iniziative, insomma, pedalate alla scoperta del territorio, insomma. E adesso il calendario preciso di quest'anno ancora non l'abbiamo, ma sicuramente nel corso dell'anno faremo una, l'abbiamo fatta adesso a San Costanzo, una pedalata cittadina tradizionale ormai, no?
Giro torcolo.
Si chiama il giro del torcolo. Giustamente. Che finisce appunto equilibrio calorico sempre a vantaggio. E, no, negli ultimi anni, e cose che manterremo anche quest'anno, per esempio rispetto al territorio, è l'accordo che abbiamo fatto, una convenzione che abbiamo fatto con Frantoi Aperti, e quando sarà ottobre, insomma, sul finire dell'anno, faremo alcune pedalate organizzate nei frantoi con l'assaggio dell'olio nuovo. E sicuramente, ecco, normalmente le nostre pedalate hanno sempre questo scopo, appunto, non agonistico, ma di scoperta del cicloturistico. Ecco. Ci piace andare
a scoprire anche i territori, diciamo.
Assolutamente.
Prima bisogna parlare di un gruppo che state formando, mi sembra, prima durante la musica. Michele, vai.
Sì, stiamo animando un gruppo Facebook, perché su un altro aspetto, diciamo parallelo a quello della bicicletta ma complementare, che si chiama Perugia non è una città per pedoni, ma il non è stato volutamente messo tra parentesi con la speranza che un giorno ci si possa mettere una bella X sopra, che
è una città per pedoni.
Una città per pedoni, perché chiaramente per risolvere i problemi della città, del traffico, delle congestioni, delle emergenze climatiche, eccetera, quindi ridurre il numero di auto in circolazione, ovviamente non può bastare la bici, serve anche altro. Serve l'andare a piedi, serve il mezzo pubblico, ok? Sono tutte cose complementari tra di loro che possono
fare. Che si intersecano.
Allora, girando anche in bicicletta, anche a piedi, ci siamo resi conto che ci sono tanti luoghi che potrebbero, tanti percorsi, tanti tragitti che potrebbero essere fatti agevolmente a piedi. Cioè abbiamo una città bellissima anche da camminare, sì. Però diventa quasi impossibile, perché ci abbiamo percorsi accidentati, molto frastagliati, marciapiedi che spariscono, hanno una condizione del pavimento,
mantenimento del pavimento,
disastrosa, per cui mi immagino anche chi ha il bambino sulla carrozzina, o anche le persone disabili, o anche chi ha difficoltà a deambulare, diventa difficile. Un mezzo calvario, strisce pedonali fantasma, percorsi appunto continuamente interrotti, non manutenuti, con le auto che la fanno da padrona per dappertutto. Per cui abbiamo fatto questo gruppo e abbiamo visto che c'è una bella un bel dibattito si è creato in poco.
Domani viene, poi è troppo moderna Perugia per i pedoni?
Troppo?
Moderna? Penso a millimetro, nel senso, è stato fatto forse troppo a sbattere,
no,
i pedoni, oppure.
Anzi, il millimetro potrebbe, cioè, come potrebbe abbiamo detto soluzione. Prima, il mezzo pubblico è complementare sia alla pedonalità.
Ma una provocatoria, senza.
Scusate se mi intrometto, io da studente devo dire che il millimetro.
No, no, ma infatti a me è provocatorio, non è assolutamente.
Cioè, il problema di millimetro casomai è solo che è una tratta molto particolare, sì. Per cui diciamo,
certo,
chi la può sfruttare è molto comodo, tutto il resto della città. Adesso c'è questo progetto del BRT,
sì,
saremo la prima città in Italia, lo vedremo alla luce tra un anno e mezzo. Ci sono dei dubbi sulla reale efficacia della cosa, però noi insomma speriamo che ovviamente sia funzionale. Sì. Abbiamo visto con piacere che inizialmente era previsto un 21% su corsia riservata, è diventato il 47%, per cui ecco, anche lì noi facciamo sempre pressione affinché tutte queste modalità vengano implementate e vengano rese realmente efficienti, utilizzabili, e non solo una cosa messa,
sì, sì.
E
tanto
medaglietta,
sì,
al petto, che poi
serve a poco. Allora, Paolo,
aggiungo solo che siamo un'associazione piccola, nel senso che abbiamo non tantissimi, cioè non siamo in tantissimi, anche se il nostro numero negli ultimi anni è sempre cresciuto, così come andando in giro anche il numero di chi usa la bicicletta, no? Io quando sono venuto a Perugia ormai 15 anni fa mi muovevo in bicicletta e non vedevo mai nessuno. Poi ho sentito parlare di lui, ma non ci conoscevamo perché stavamo su due parti della città diverse. E però nel corso degli anni io sempre più persone incontro. Oggi, cioè, diciamo, a parte i ragazzi che lavorano con Deliveroo, io stesso ho un'azienda che si occupa di consegne, che è nata 5-6 anni fa, in bicicletta. E diciamo anche le persone che la usano, che girano in bicicletta, parliamo sempre di numeri piccoli rispetto alla totalità, però è significativo questo aumento. E no, dicevamo che noi come associazione siamo piccola, ma cerchiamo di essere presenti anche facendo pressione sulle istituzioni. Adesso abbiamo chiesto, e nel giro di alcuni mesi è stato fatto un iter consiliare che ha portato all'approvazione di una consulta. Abbiamo proposto il nome come consulta della mobilità attiva e sicurezza stradale, proprio per comprendere tutto questi temi di cui abbiamo parlato finora, no? Sì. Cioè attiva perché, ecco, non solo chi va in bici, certo, perché ovviamente può essere una minoranza, ma noi pensiamo anche che chi si sposta, appunto, è il genitore che spinge la carrozzina, sì, sì, il disabile che gira in carrozzina. Cioè pensiamo che la mobilità deve essere un diritto accessibile a tutti. Quando vediamo un'auto parcheggiata sul marciapiede non vediamo solo uno che viola una regola, ma viola un diritto di qualcun altro, no? E viene ormai è quasi la normalità. Cioè se uno gira per Perugia vede quotidianamente auto parcheggiate su marciapiedi, sì, strisce
per proprio appunto, e poi ti prendi anche offesa,
c'è,
no?
Una grande accettazione sociale di questo,
esatto, sembra una cosa normale.
Sì, sì, è vero.
Invece noi cerchiamo di invertire la rotta anche facendo pressione. Per esempio il discorso del BRT non sarà stato merito nostro, ma sicuramente siamo stati tra quelli che hanno sollevato il problema che inizialmente il percorso, diciamo, in corsie riservate era ridicolo. Cioè era un progetto destinato a un fallimento a fronte di un investimento di soldi pubblici, perché poi parliamo di soldi pubblici, cioè nostri, di svariato 80-90 milioni di euro, no? Quindi insomma si parla poi sempre di questioni di cittadinanza, ecco. L'ho già detto, quindi basta.
No, non devo dire di me.
No, è perché volevo appunto integrare prima col discorso che noi parliamo di chi va in bici, chi va a piedi, ma non bisogna pensare appunto a chi è più svantaggiato. Cioè noi penso che dovremmo sempre porci la domanda, chi ha figli per esempio, cioè lascerai mio figlio uscire a piedi per andare a prendere il pane, andare a pigliare adesso il giornale, andare a scuola, sì, andare in parrocchia, andare in palestra? La risposta è quasi sempre no, perché è comunque pericoloso. Cioè consideriamo scontato che sia pericoloso, non dovrebbe essere così. Cioè
si chiama anche educazione civica, mi viene in mente.
Educazione civica, esatto.
Andiamo un'altra canzone, perché anche qui hanno fatto una canzone sulle biciclette,
sì.
E titolo, dici tu, Michi?
Bicycle Race.
Perfetto. E poi torniamo in diretta.
I want to ride my bicycle.
I want to ride my bicycle. I want a bicycle race.
Eccoci qua, ci siamo sentiti i Queen con questa canzone che non mi ricordavo, che è legata ai biciclette. Dicevamo poi a sua parola a Francesco Iati che è un programma più già anche posti per biciclette.
Stalli,
perché no,
stalli per parcheggiare la bicicletta,
ce ne sono
in sicurezza
pochi, no? Pochi in sicurezza, no?
Sì, perché il problema è appunto sia lasciarle anche in posti non legati ai pali o sì, sui marciapiedi, che peggio, eccetera, e anche in sicurezza, perché purtroppo c'è anche il problema, prima sentivo i ladri di biciclette e ci sono anche quelli e ci sono anche a Perugia a e io ne so qualcosa,
quindi hanno rubato la bicicletta,
come hanno rubato una bicicletta, e per cui mancano totalmente. Adesso anche qui stiamo cercando di fare pressioni sulle istituzioni per far mettere qualche stalla anche in centro, perché anche il turista che arriva in centro in bicicletta, e ce ne sono, è anche poco elegante, no? Presentarsi, sì, senza possibilità di lasciare la bicicletta in un posto consono e anche possibilmente
è sicuro.
Poi, lì è un cambio di proprio di mentalità, no? Sì. Perché nello spazio di un parcheggio di una macchina ci sono 7-8 biciclette, quindi...
Dicevamo prima, hanno inaugurato adesso a Amsterdam un parcheggio per 7.000 biciclette alla stazione di Amsterdam, che sta sott'acqua, e poi arrivi con l'ascensore sul binario.
Spettacolo.
Adesso voi immaginate se invece che 7.000 biciclette devono fare un parcheggio per 7.000 auto.
Mamma mia.
Quello che
poi con i discorsi di auto elettriche, gli spazi, no? Qui sono state auto elettriche, quindi la bicicletta non c'è.
Adesso, sempre a proposito del BRT, sono previste anche delle velostazioni, cioè dei posti al chiuso dove con un badge si può lasciare la bici, in modo che uno può fare da casa alla stazione in bicicletta e poi prendere il BRT per andare magari in città dove c'è il traffico e uno si chiama meno agio. Anche lì da progetto dovevano essere 6-7, adesso pare ne fanno 2, vediamo, anche lì faremo pressioni.
In bocca al lupo e fateci sapere. Pensare.
Un'ultima battuta,
poi
di bicicletta, che poi insomma parliamo di parlare di cose frivole, no? Ma in realtà poi c'è un discorso anche economico, cioè pensare al cicloturismo, che volano potrebbe essere
e
per il territorio, ma non solo, comunque
per territorio, assolutamente.
Una bicicletta, ci sono appunto artigiani, meccanici, costruttori, venditori, cioè è comunque un tema importante, ecco, non è solo un vezzo.
No, no, no.
Vorremmo che uscisse da questo limbo del tempo libero, sì, che va benissimo, per carità, cioè, è uno degli aspetti, ma non è l'unico aspetto. Ecco.
Sì, infatti, guarda, insomma, come un vezzo è sbagliato, esatto, perché il cicloturismo, no?
No, dovrebbe essere appunto un diritto. Io, anzi, sì, ripeto, cioè, le amministrazioni illuminate dovrebbero investire su questo per tante ragioni, perché diminuirebbe il traffico, migliorerebbe la qualità dell'ambiente e ne avrebbe giovamento anche chi in macchina è costretto a spostarsi.
Vi aspetto perché dai paianne, prima di essere a Musa, vogliamo ancora i contatti di Fiaba Perugia Pedale APS?
Allora, abbiamo una pagina Facebook, vai, che è proprio Fiaba Perugia Pedala, e da lì si possono seguire tutti gli appuntamenti. Volendo, scrivendo una mail a info@fiabaperugiapedala.org, si può anche chiedere di essere iscritti alla newsletter, dove arrivano anche lì tutte le informazioni. Ovviamente noi invitiamo tutti anche a tesserarsi, dicevo prima che siamo un'associazione piccola, combattiva, e quindi chi vuole iscriversi anche per partecipare alle iniziative, comunque sono previsti sconti, vantaggi, convenzioni. Ricordo anche che chi ha la tessera FIAB, che vale su tutto il territorio europeo, nel costo della tessera è compresa anche l'RC.
Ah, ok. Okay,
quindi non l'assicurazione, diciamo, per danni alla persona, ma quelli che provoca, sì, sì, all'esterno. Poi noi quando facciamo iniziative ovviamente sono sempre assicurate, quindi ecco, quindi è un vantaggio, ma è anche il modo di partecipare a questo cambiamento. Si parlava prima appunto di fare cose concrete, e questa lo è. Noi invitiamo quindi a seguirci.
Non mi chiedo se sono nel cassetto, perché ho fatto già prima, ma
no, sono nel cassetto, guarda,
obiettivo, vai.
Allora, sono nel cassetto,
sogno, come vuoi chiamare,
quello che dicevo prima, cioè non vogliamo che quando uno dica io uso la bici, tu usi la bici, vabbè, ma Perugia è una città per biciclette, e non vorremmo essere considerati eroi, ma che venisse considerata una cosa normale, alla portata di tutti.
Me lo auguro, grazie, e vi aspetto, e faccio a Perugia, perché Michele viene da Perugia, dalla partita che ha vinto Perugia 4-0.
E sono venuto in bici dallo stadio.
Perfetto, vabbè. Allora, Franzi, le ultime due canzoni, una la mettiamo.
Una è proprio quella originale di Clash. Prima facciamo un'altra cap. Prima, però, mi collego al discorso.
Ricordate i contatti,
delle biciclette, e dopo faccio i contatti. Ricordo i contatti. Allora, noi abbiamo un ciclista sportivo, il bassista, lui fa finta di niente, ma è un ciclista sportivo. Davide, scusa. Come lui che si chiama Nicolò, e lui lo chiama come il figlio Nicolò, e giustamente si arrabbia.
Nicolò.
Tra i tanti tatuaggi c'ha il tatuaggio della bicicletta, quella antica, come si chiama, quella con la ruota
dello cipede.
Lui è un altro che fa con la bicicletta, quindi ecco, siamo in tema.
Interconnessione.
Poi,
come a lui piacciono il gruppo di Clash.
Poi se pensiamo ai nostri ciclisti, no.
Allora, intanto volevo dire a tutti quelli che sono interessati a celebrare martedì International Clash Day, cioè tutte le informazioni le troveranno su Google, su internet, perché quali sono le stazioni che manderanno, che celebreranno questa giornata, e invito tutti a farlo. Poi adesso faremo una canzone che è Train in Vain, che fra poco farà praticamente il compleanno, che è uscita il 13 febbraio del 1980, a ridosso proprio di San Valentino.
Esatto, l'anno dopo sono nato.
È una canzone di la più romantica, diciamo, dei Clash, perlomeno tra le più famose, una delle anche considerata una tra le più belle. I nostri contatti social sono su Instagram The Burning Riot The Clash Tribute Band, e lo stesso su Facebook. Ho fatto anche TikTok, ma ancora lo devo sviluppare meglio, lo devo seguire, lo devo aggiornare di più. Perfetto. Per le prossime volte.
Prima di iniziare a suonare, grazie, sì, bocca al lupo, vi aspetto chiaramente. Diciamo anche l'ultima canzone.
Sì, poi manderemo appunto la canzone che dà il titolo a questa nuova, alla tematica di quest'anno dell'International Clash Day, che è Know Your Rights, conosci i tuoi diritti. Una curiosità, è la canzone preferita da Angelina Jolie, che è molto attenta ai diritti civili e diritti umani. E intanto facciamo Train in Vain noi in versione acustica, e poi manderemo
Angelina Jolie, sicuramente mi ascolta, uno scherzo.
Angelina Jolie l'ho telefonato, l'ho sentita prima, ma Maretta
ci ascoltava. Chi sa se hai una bicicletta?
Ciao Angelina.
Secondo me sì.
Anche per me. E che bicicletta? Vale. La bicicletta da moderna. Vai qua. Prima che noi, io vi lascio qua a Musa, perché siamo tardissimo, come appuntamento settimana prossima, lunedì prossimo, sabato prossimo, di pomeriggio, lunedì sera. Vi asso a musica, grazie ancora.
Grazie,
vi salutiamo con la musica, e come ci vediamo prossimamente. Vai ragazzi.
Wow.
1, 2, 3, 4.
See you stand by your man. Tell me something I don't understand. You said you love me, and that's fine. And then you left me, say you for sure. Well, something you can't explain anyway. But I hardly hear me till this day. Do you stand by me? We were close. I remember I still the most. I see all my deacon tumbling down. I can't be happy without you around. So alone I kiss the wounds I bear. And there's only one thing I can say. You stand by me.
Shut up!